Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. La votazione è chiusa. Presenti 262, votanti 271, maggioranza 136, favorevoli 172, contrari 99. La Camera approva.
Avete appena ascoltato la proclamazione alla Camera del disegno di legge sull'autonomia differenziata, avvenuta qualche mese fa. Il provvedimento, fortemente voluto dal governo, si trova oggi a fare conti con alcuni pesanti giudizi istituzionali. Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro ciusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani.
Sfaticati, la risposta dei giovani. Un podcast del giornale Radio Sociale.
Mi perdonerete se inizio questo episodio scavando indietro sino all'Unità d'Italia, ma penso sia il modo migliore per comprendere quanto sia incrostato nel nostro paese il discorso sul rapporto tra centro e periferia. Una relazione sicuramente difficile, spesso altalenante, che lo storico Raffaele Romanelli ha sintetizzato nella fortunata espressione il comando impossibile. Stiamo parlando della missione dello Stato centrale ai tempi dell'unificazione di esercitare un'autorità su realtà politiche, amministrative ed economiche profondamente diverse tra loro, unite insieme in un processo di piemontesizzazione dell'Italia. Fu il tentativo di creare uno Stato unitario a partire da un modello specifico, quello del Regno di Sardegna, che si scontrò con la difficoltà a integrare le peculiarità dei territori, finendo con lo scavare un solco nella coesione del paese che ci portiamo dietro ancora oggi. In fondo, la legge sull'autonomia differenziata approvata lo scorso giugno è solo l'ultimo pezzo di un puzzle tricolore che ha sempre sofferto il divario territoriale. Ma che cosa si intende per autonomia differenziata? Come si colloca nel contesto del rapporto tra Stato e Regioni in Italia? Ne abbiamo discusso con il professor Federico Savastano dell'Università Sapienza di Roma.
L'autonomia differenziata è un tema centrale nel dibattito politico e istituzionale italiano ed è strettamente legata alla possibilità prevista dalla nostra Costituzione che alcune regioni a statuto ordinario possano acquisire competenze aggiuntive in settori specifici. Questa opportunità è sancita dall'articolo 116, terzo comma, introdotto con la riforma costituzionale del 2001, che ha cercato di ridefinire in modo più moderno i rapporti tra Stato e regioni. Per capire il contesto di questa misura è importante considerare il sistema regionale italiano, che tradizionalmente era caratterizzato da una sola forma di differenziazione, quella tra regioni a statuto speciale e dall'altro lato le regioni a statuto ordinario che invece operano entro limiti comuni. L'introduzione dell'autonomia differenziata rappresenta quindi un tentativo di dare maggior flessibilità anche alle regioni a statuto ordinario, permettendo loro di adattare le politiche pubbliche alle specifiche esigenze dei loro territori. Cosa significa tutto questo in termini di rapporto tra Stato e regioni? Innanzitutto si tratta di un cambiamento che rafforza il principio di sussidiarietà, cioè l'idea che le decisioni debbano essere prese a livello più vicino possibile ai cittadini per garantire maggiore efficienza e partecipazione. Le regioni, grazie all'autonomia differenziata, possono quindi intervenire in modo più mirato su temi centrali per la vita della comunità, rispondendo meglio alle peculiarità economiche, sociali e culturali del territorio. Tuttavia, è importante sottolineare che l'autonomia differenziata non deve essere intesa come una forma di secessione mascherata, ma come uno strumento che, pur valorizzando le differenze, mantiene l'unità nazionale. L'articolo 116, infatti, prevede che questa maggiore autonomia venga concessa solo attraverso un accordo specifico con lo Stato. Deve essere approvato anche dal Parlamento, garantendo quindi un controllo democratico e una visione di insieme che rispetti il principio di solidarietà tra le regioni.
Il quadro appena delineato è un ottimo punto di partenza per individuare i punti critici della legge Calderoli. Dove si incardina il dibattito su questo progetto di autonomia? Questa l'analisi del prof. Savastano.
Il Il dibattito attorno a questa misura è però molto acceso. Da un lato, i sostenitori sottolineano che l'autonomia differenziata può rappresentare un'opportunità per migliorare la gestione pubblica, favorendo una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni locali. Questo potrebbe tradursi in un uso più efficiente delle risorse, una burocrazia più snella, una maggiore capacità di innovazione. Dall'altro, ci sono le preoccupazioni legate alla possibilità che questa riforma aumenti le diseguaglianze tra le regioni. L'Italia è già caratterizzata da forti disparità territoriali in termini di infrastrutture, servizi pubblici, sviluppo economico, e c'è il rischio, secondo questa visione, che un'autonomia mal gestita possa aggravare queste differenze. Per questo motivo, il processo di attuazione dell'autonomia differenziata deve essere accompagnato da regole chiare e da un forte coordinamento centrale. Una delle questioni più delicate riguarda la ridistribuzione delle risorse finanziarie. Se le regioni più ricche ottengono maggiori competenze, di conseguenza trattengono una quota maggiore delle entrate fiscali, c'è il rischio che le altre regioni si trovino con meno risorse per finanziare i servizi essenziali. Questo sarebbe in netto contrasto con il principio di solidarietà che è alla base del nostro sistema costituzionale e che impone allo Stato di garantire una certa equità territoriale. Un altro aspetto cruciale riguarda la qualità dei servizi. Aumentare l'autonomia non significa infatti automaticamente migliorare le cose, molto dipende dalla capacità amministrativa e gestionale delle regioni. In sintesi, l'autonomia differenziata non è una panacea, ma un'opportunità che, se gestita bene, può contribuire a modernizzare il nostro sistema istituzionale. Tuttavia, deve essere accompagnata da un impegno forte per la coesione territoriale, per fare in modo che le differenze diventino un valore aggiunto e non un elemento di divisione.
La maggiore efficacia amministrativa cercata da alcune regioni rischia dunque di scontrarsi con dei presupposti di equità tra i cittadini. Per questo sono diverse le realtà politiche e sociali che da mesi si sono mobilitate contro questo disegno. Cosa ne pensano, ad esempio, le studentesse e gli studenti? Quali sono i loro timori? Ecco il commento di Paolo Notarnicola, coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi.
L'autonomia differenziata è un progetto che, come Rete degli Studenti Medi, abbiamo sempre criticato fin dall'inizio, perché nei fatti è solo un modo per rappresentare quella che è l'idea dello Stato e l'idea del welfare pubblico, e quindi di fatto smembrerebbe, non garantirebbe diritti uguali all'interno delle regioni. Questo vale soprattutto per la sanità, ma anche per quanto riguarda quello che è il comparto dell'istruzione. Con l'autonomia differenziata, da un lato si potrebbe aumentare quella che è il divario tra regioni del nord e del sud Italia, in quanto le regioni settentrionali potrebbero vedere allocate più risorse rispetto alle regioni del sud, e questo insistendo su un gap già esistente per quanto riguarda sia l'edilizia sia il diritto allo studio. Dall'altro lato, l'altra parte estremamente pericolosa di questa legge è che nei fatti si dà piena facoltà legislativa alle regioni, e quindi al di là di una spaccatura nord-sud, ci sarebbe anche una spaccatura da regione a regione, vedendo ad esempio modelli di istruzione differenti. Faccio un esempio: potrebbe tranquillamente darsi il caso che regione X scelga di proseguire un modello scolastico o più privatizzato o più aziendalizzato, e che quindi punti molto di più alla formazione di lavoratori più che di cittadinanza, così come ci potrebbe essere un enorme gap per quanto riguarda i programmi scolastici, perché nella piena facoltà delle regioni, con questa legge, si potrebbero andare a definire quelli che sono i programmi, e questo significherebbe nei fatti che il paese, che l'Italia, non ha un piano uguale da nord a sud su quella che deve essere la cittadinanza del domani, la formazione del cittadino, e questo rappresenta un elemento di forte spaccatura per il paese. E nei fatti poi potrebbero anche esserci modifiche per quanto riguarda la rappresentanza studentesca, perché per come è pensata oggi è pensata con un modello che possa dialogare con un unico ministero nazionale. Nel momento in cui le regioni acquisiscono più potere, l'attuale sistema di rappresentanza perderebbe parte del suo valore, quindi sarebbe urgente ragionare di regione in regione quelli che dovrebbero essere i migliori sistemi di rappresentanza studentesche.
Il percorso verso l'autonomia differenziata ha subito una brusca frenata quasi un mese fa, il 14 novembre, con la sentenza numero 192 del 2024 emessa dalla Corte Costituzionale. Accogliendo parzialmente il ricorso presentato da quattro regioni, Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, la Consulta ha posto condizioni stringenti per l'attuazione della legge. Quali sono i punti salienti evidenziati nella sentenza? Questa la riflessione del prof. Savastano.
La Corte, nelle motivazioni della sua decisione, ha espresso un giudizio articolato. Da un lato, ha confermato che l'autonomia differenziata è legittima e costituzionalmente fondata. Dall'altro, ha posto dei limiti precisi e ribadito principi fondamentali che il legislatore dovrà rispettare per garantire che questa riforma non metta in pericolo l'unità della Repubblica né i diritti dei cittadini. Uno dei punti centrali della sentenza riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP. La Corte ha chiarito che non è possibile procedere con la devoluzione delle competenze senza aver prima definito in modo chiaro e vincolante questi standard minimi che garantiscono l'uniformità nel godimento dei diritti fondamentali in settori cruciali, peraltro, come sanità, istruzione e trasporto. L'assenza dei LEP definiti è stata considerata una lacuna importante nella legge Calderoli, poiché rischia di creare disparità tra le regioni, aggravando le già esistenti differenze territoriali. Un altro aspetto evidenziato dalla Corte riguarda il ruolo dello Stato centrale. La sentenza sottolinea che alcune materie come energia, trasporti, istruzione, tutela dell'ambiente hanno una valenza nazionale che non può essere trascurata. Anche se le competenze possono essere trasferite alle regioni, è necessario garantire che il loro esercizio rispetti il principio di sussidiarietà, ossia che il decentramento avvenga solo laddove possa migliorare l'efficienza e la qualità delle politiche pubbliche. Inoltre, la Corte ha precisato che queste materie dovranno essere sempre inquadrate in un contesto di interesse generale, con un controllo attento da parte dello Stato per assicurare che le esigenze nazionali vengano rispettate. La sentenza ha anche affrontato il tema delle risorse finanziarie. La legge Calderoli prevede che le regioni che ottengono più competenze possano trattenere una parte maggiore delle entrate fiscali generate sul loro territorio. Questo aspetto è stato particolarmente criticato perché potrebbe ridurre le risorse disponibili per le altre regioni, compromettendo la solidarietà tra regioni, cui si basa il nostro ordinamento, e quindi compromettendo il godimento uniforme dei diritti su tutto il territorio nazionale. La Corte ha ribadito che qualsiasi forma di autonomia deve rispettare la redistribuzione equa delle risorse attraverso il fondo perequativo, che deve essere reso pienamente operativo e adeguatamente finanziato, ossia un fondo che serva a redistribuire le risorse in modo che nessuna regione risulti sottofinanziata. Per quanto riguarda l'applicazione concreta del DDL Calderoli, la sentenza non ne blocca l'attuazione, ma impone al legislatore di apportare modifiche sostanziali per conformarsi ai principi costituzionali. In particolare sarà necessario definire i LEP prima di trasferire nuove competenze e garantire che le risorse siano distribuite in modo equo, evitando di creare un'Italia a due velocità. Una sfida complessa che richiederà comunque un lavoro tecnico e politico significativo. È interessante notare che questa sentenza si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Stato e Regioni che negli ultimi anni hanno visto crescere le richieste di maggiore autonomia da parte di alcune regioni del nord, come Lombardia e Veneto, ma anche il timore di un aumento delle disuguaglianze da parte delle regioni del sud. La Corte, con questa decisione, ha cercato di trovare un equilibrio tra il desiderio di maggiore autonomia e la necessità di preservare l'unità e la coesione del Paese.
L'autonomia differenziata resta dunque una possibilità concreta, nonostante la sentenza costringa il legislatore a rivedere alcuni meccanismi. Come è stato accolto il parere della Consulta da parte degli studenti? Ecco il commento di Paolo Notarnicola.
Tante cose, tante analisi che ci eravamo fatti noi tra studenti sono state confermate appunto da questa sentenza. Sicuramente è un dato positivo che la stessa Corte Costituzionale riconosca che tanti punti sono illegittimi. D'altra parte bisogna anche provare a leggere quelli che saranno poi gli effetti per quanto riguarda il referendum previsto nella primavera prossima proprio sull'autonomia differenziata, su cui chiaramente noi come studenti siamo in prima linea nel sostenere il sì e nel far sì che insomma a quell'appuntamento elettorale possa anche essere manifestata da parte del popolo la contrarietà a questo provvedimento.
Sfaticati torna tra due settimane con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie, gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.